credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì. Prima della nostra sigla voglio segnalarvi subito una iniziativa delle monache dell'adorazione eucaristica. Luce e silenzio per dire grazie al Papa. Mercoledì prossimo, 27 febbraio, ultima sera della permanenza in Vaticano di Papa Benedetto XVI, viene organizzata una fiaccolata silenziosa in piazza San Pietro dalle 19 alle 20, e l'invito è anche per tutti coloro che non potranno recarsi a Roma. L'invito è quello di mettere una piccola luce alla medesima ora e osservare un minuto di silenzio. E vi segnalo inoltre che lunedì prossimo, dunque lunedì che precede questo evento, Rosario Trondolone, all'interno di Punto e a Capo, intervisterà Suor Maria Gloria Riva, promotrice dell'evento.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Ospite di Angelo è oggi padre Egidio Picucci, dei frati minori cappuccini. Padre Egidio, oltre ad essere un autore noto della Radio Vaticana, è anche un giornalista, direttore della rivista missionaria Continenti, e propone una panoramica dei mezzi di comunicazione dei frati minori cappuccini.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Une presse catholique nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Caro padre Egidio Picucci, il tuo ordine, cioè i frati minori cappuccini, è presente nei cinque continenti, come mi dici, con circa 800 voci mediatiche fra radio, TV, testate giornalistiche e siti telematici. Quali sono i paesi o le aree geografiche con una maggiore densità mediatica?
Ecco, il nostro ordine è diviso in 80 province e è sparso in 103 paesi al mondo. E ogni provincia di queste 80 hanno delle stampe, delle riviste naturalmente. Alcuni hanno anche emittenti radiofoniche. TV, c'è stato un tentativo da parte dei cappuccini del Rio Grande do Sul in Brasile, ma poi i costi li hanno dissuasi a continuare, quindi non esiste più. Le aree che hanno maggior numero di riviste, come mi stai chiedendo, io metterei come prima l'Italia, seguita dalla Spagna, dalla Germania e poi dalla Svizzera, Austria, perlomeno fino a qualche tempo fa. Ma in primo luogo metterei Italia, Germania e Francia.
Mi puoi citare qualche pubblicazione di stampa scritta ad alta tiratura o con una autorevolezza, diciamo, di diffusione?
Sì, le nostre stampe sono cominciate alla fine dell'Ottocento con padre Bernardo d'Andermatt, che ordinò di fare un bollettino per tutto l'ordine, l'Analecta, che riunisce le disposizioni dell'ordine, i movimenti, le iniziative, l'andamento delle varie branche proposte al regime dell'ordine.
Quindi l'interesse mediatico dei cappuccini risale a un secolo e mezzo fa.
Esattamente, dopo la soppressione fu stampata prima l'Analecta e poi ci fu anche l'Eco, che serviva per far sapere ai frati dispersi o nelle famiglie o in altri istituti, nelle parrocchie, far sapere come si trovavano i loro confratelli. E Questo è successo nel 1884. In Italia abbiamo 200 riviste praticamente, vorrei dire che la più conosciuta è Frati Indovino. Questo dipende dai cappuccini. Per numero, quelli stampano 5-6 milioni di copie. Potrà parere strano, ma è questa quella stampa più diffusa dei cappuccini. Poi abbiamo, perché dividiamo come forma, sono divise le nostre stampe in questi settori: formazione, vocazioni, missioni e santuari. Quindi abbiamo l'Italia francescana, che è un bimestrale, che è sorto nel 1926. Abbiamo la rivista missionaria Continenti, che sta al 99° anno di pubblicazione, quindi il prossimo anno compirà il centenario, e stampiamo 5.000 copie di questa rivista, solo di carattere missionario. Poi abbiamo il notiziario Cappuccino, che è mensile e fa sapere notizie che servono per la stampa, notizie che riguardano loro.
Cioè una specie di agenzia.
Di agenzia, esattamente, di agenzia. Poi abbiamo Il Messaggero Cappuccino, una bella rivista della provincia dell'Emilia, hanno una tiratura che mi pare che arrivi alle 8.000 copie. Poi abbiamo una bella rivista, Eteria, che è sorta come sussidio ai turisti pellegrini che vanno a visitare la Turchia. C'è annessa un'agenzia e per i pellegrini che vanno si dà una copia di questa rivista, che tratta unicamente della cristianità di un tempo e di quella di oggi.
In questo contesto, quale valore e diffusione ha la stampa propriamente missionaria?
È difficile fare un conto, Angelo, perché la rivista ufficiale è Continenti e riguarda tutto l'ordine presente in Italia. Purtroppo però ogni provincia, e sono 21 province in Italia, ogni provincia ha un suo bollettino missionario.
Ecco, ma adesso abbiamo parlato dell'Italia in particolare. Per quanto riguarda le province più importanti dopo l'Italia, sono la Spagna, la Germania, l'Austria.
Sì, esattamente. La Germania ha Continente, che è famosa. Poi abbiamo Frères en Marche della Svizzera, e poi abbiamo Mission della provincia francese. La Spagna è presente con delle riviste che vengono dall'America Latina, soprattutto Venezuela missionaria, Colombia missionaria. Sono queste antiche missioni dei cappuccini spagnoli che stampano queste riviste,
che continuano a produrre materiale di diffusione e di catechesi, immagino.
Certamente, ma diffusione soprattutto nel luogo dove la rivista viene stampata.
E le radio?
La radio ne abbiamo 13 soltanto nell'America del Sud, nel Rio Grande do Sul. Hanno 13 emittenti radiofoniche a livello nazionale, perché si sentono in tutto il Brasile. Nel nord-est, la zona più povera del Brasile, abbiamo 3 emittenti molto efficaci, molto ascoltate, si ascoltano anche in Europa, almeno una, Radio Sociedade, che si trovano a Feira de Santana, nello stato di Bahia.
Fra questi vari mezzi della comunicazione c'è il collegamento, cioè la stampa scritta si giova della radio, la radio si attinge alla stampa scritta, c'è un'agenzia generale più grande oppure ci sono tante piccole agenzie? Ecco, questa è una curiosità che potresti...
Ci sono piccole agenzie, non c'è un'agenzia che le collega completamente. Io penso che quella che fa più opinione potrebbe essere Collectanea. È un quadrimestrale, c'è questa Étude Franciscaine che viene stampata in Francia, è quindicinale, come la Civiltà Cattolica, ed è qualcosa a cui attingere perché ci si trova di tutto.
E in Spagna?
In Spagna abbiamo una bellissima rivista, Naturales y Vida, è un quadrimestrale che parla soprattutto del fenomeno dell'ecologia.
Tu hai parlato dell'America Latina, e in Africa e in Asia?
Sono presenti anche loro. In Asia c'è soprattutto l'India, che ha 31 riviste, molte di queste mensili. L'Africa ne ha soltanto 9, ma sono importanti, soprattutto Adveniat Regnum Tuum, che era un giornale che si stampava in Asmara.
Caro padre Picucci, grazie per questo tuo intervento.
Grazie a chi ci ha intervistato e chi ascolterà questa nostra trasmissione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, vi segnalo un interessante congresso internazionale. Santi Cirillo e Metodio fra i popoli slavi, 1150 anni dall'inizio della missione. Il congresso si terrà il 25 e il 26 febbraio, dunque lunedì e martedì prossimi, rispettivamente il primo giorno presso il Pontificio Istituto Orientale e il secondo giorno presso la Pontificia Università Gregoriana. Ideatori e curatori dell'evento sono il cardinale Josef Tomko, prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e Sua Eccellenza Monsignor Cyril Vasil, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, coadiuvati da un comitato di professori e collaboratori slovacchi nella preparazione scientifica dell'evento. Per avere maggiori informazioni e per consultare il programma completo dell'evento e avere anche materiale promozionale, potete visitare il sito pontificioorientale.com. Ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Seconda del tempo di Quaresima, la liturgia propone un brano dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca.
Ecco, come è tradizione nella liturgia cristiana, la seconda domenica di Quaresima è dedicata alla trasfigurazione. Ecco, questo evento è un evento che viene posto nel momento in cui stiamo ingaggiando il combattimento della Quaresima, proprio per guardare la meta. Noi possiamo trovare tanti elementi, questo testo è un testo dalle potenzialità infinite, ma possiamo guardarlo anche sotto una prospettiva, che è quella che un pochino cerchiamo di focalizzare oggi, quella un pochino dinamica. Dietro questo testo c'è qualche cosa che è valido per la vita spirituale di ogni cristiano. Vediamo un pochino. È fatto in tre parti, grosso modo, anche se in questo testo di Luca la terza parte è appena accennata, anche se in maniera valida. È la storia di un evento che succede in cima ad un monte. Allora c'è la parte dell'ascesa. Si ascende, si vive qualcosa in questo monte, sulla cima di questo monte, e poi si discende. Questo è un paradigma dello stato di un cristiano, ovvero sia, per poter arrivare a quello che è proprio nel cuore di questo testo, si parla di ciò che Gesù deve portare a compimento, che deve vivere a Gerusalemme, cioè la sua missione, perché ogni cristiano con Gesù entri nella propria missione, deve vivere questa fase qui. Primo, ascendere. Salì su un monte a pregare e porta con sé Gesù solamente tre discepoli. C'è tutta una dimensione di realtà intima, di realtà privata, di realtà circoscritta. Abbiamo bisogno di essere portati fuori. Per poter compiere la nostra missione, prima bisogna ascendere. Che cos'è l'ascesi cristiana? L'ascesi è quel tipo di atti in cui noi entriamo per poter passare da una dimensione non redenta a una dimensione redenta, da una dimensione caotica all'ordine e alla bellezza di Dio, dalla dimensione confusa alla luce. Infatti questa ascesa porterà alla luce, Allora, per questa quaresima, come per ogni quaresima, come per ogni tempo della nostra vita, noi abbiamo bisogno di ascendere, abbiamo bisogno di tirarci fuori, abbiamo bisogno di salire nel monte. Per fare che cosa? Ecco, quello che noi stiamo vivendo in questa nostra epoca è un tempo, diciamo così, di autoanalisi infinito, dove noi stiamo sottolineando i nostri problemi, i nostri difetti, le nostre qualità, quello che siamo, quello che non siamo, controllarci il polso costante, per cui restiamo poi automaticamente tutti insoddisfatti di noi stessi, perché siamo sempre non coincidenti con quello che ci aspettiamo di essere, e così, e poi tutto introspezione, tutto autocontemplazione, cose di questo genere. Questa ascesa, innanzitutto, è l'ascesa da noi alla relazione con lui. Cosa dovranno fare questi signori che sono andati sul monte portati a Gesù? Vederne il volto, scoprire la sua bellezza, cioè scoprire attraverso un incontro con Mosè ed Elia, che sono colui che ha scritto la legge, Mosè, e il più famoso dei profeti, Elia, almeno narrativamente parlando. Quindi un incontro con le scritture, con il piano di Dio, con le profezie, con ciò che è stata l'opera che ha portato avanti la provvidenza di Dio nel suo popolo santo. E allora che succede? Che in questo incontro con le scritture intimo, a un dato momento cambia il volto del Signore, cambia il volto di colui che abbiamo davanti, ovvero sia abbiamo che finalmente vediamo la bellezza. Noi siamo attanagliati dalla banalità, schiantati dal grigiume, ossessionati, circondati dalla omologazione. Tutto è omologato, tutto è uguale. A noi succedono i fatti, non ne vediamo per nulla la profondità, non ne vediamo il segreto. In quel momento si vede il segreto, cioè uno sta finalmente da solo con il Signore Gesù Cristo, è asceso fuori dalla sua ordinarietà e succede una cosa, che finalmente inizia a vedere quanto è bello. E infatti questa è l'esplosione di Pietro: maestro, è bello per noi stare qui, è bello. Questa è un'esperienza che dobbiamo fare, quella di stare lì fermi davanti alle scritture con il Signore. Lo abbiamo invocato e a un dato momento qualcosa si muove dentro di noi, a un dato momento, in mezzo al mare magnum delle nostre sensazioni, della nostra psicologia che ci ingannano con tante esigenze, si fa strada qualcosa di più profondo, qualcosa che sta scritto nello spirito, si muove qualche cosa e tutto a un tratto ci troviamo di fronte a qualcosa di bello, qualcosa che ci fa pensare bene di Dio, qualcosa che ci placa, ci toglie all'essere già determinati da quelle che sono le esigenze della ruota di quello che ci sta succedendo intorno. Finalmente noi stiamo così, col desiderio di stare lì dove stiamo. Scopriamo che è bello stare lì. È interessante, perché bello è il Signore, ma Pietro dice: è bello per me stare con te. È vero, perché è bello stare con il Signore quando io lo vedo bello. Ed è vero che, curiosamente, più il Signore è bello, più io sto bene dove sto. Più Lui mi si mostra per quello che è veramente, il suo volto di gloria, la sua verità nascosta, ciò che la sua umanità sembrerebbe nascondere, sembrerebbe occludere, e invece sta lì, che può brillare, la sua umanità divina, che è il segreto dell'incarnazione. Ecco, e io sono contento di stare dove sto, perché sto con lui, perché di fatto questo è un luogo dove imparare qualche cosa di fondamentale, che ogni luogo diventa bello se sto con lui. È bello per noi stare qui. È interessante che questo Vangelo, il Vangelo di Luca, terminerà con un annunzio di un uomo morente a un altro uomo morente della cosa più bella, il paradiso, perché staranno insieme. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Il paradiso è l'esperienza che si gusta, si preannunzia attraverso l'intimità con il Signore Gesù. E allora uno scopre che stare con lui vuol dire stare in paradiso. Sono due uomini morenti e dialogano in una maniera straordinaria, incredibile, quando stanno sulla croce entrambi, e Gesù dice al ladrone cosiddetto buono: ecco, guarda, il mio regno è stare con me. Veramente uno entra nel regno di Dio quando sta con il Signore Gesù Cristo. Per questo abbiamo bisogno di tagliare via il mondo e stare nella solitudine. Questo ogni cristiano lo deve fare ogni giorno salire sul Monte Tabor e stare solo con Cristo. E lì, finalmente, gustare il senso più profondo della propria esistenza e poi scendere dal monte. Noi dobbiamo arrivare alle cose della nostra vita, che siamo stati prima con il Signore. Se lo vai a cercare dopo, è troppo tardi. Quando Gesù sta vivendo con questi stessi tre discepoli il suo momento più spaventoso, che è il Getsemani, il momento in cui deve accettare ciò che di agghiacciante e nero gli sta arrivando addosso, interrompe la sua preghiera per cercare i discepoli, i quali stanno dormendo, e dice loro: vegliate, pregate per non entrare in tentazione. Questa non è una espressione astratta, così generica, di un pensatore che dice: ma vegliate, pregate per non entrare in tentazione. No, questo è un uomo che è la seconda persona della Santissima Trinità, che si è incarnato e sta vivendo la sua missione nel momento più spaventoso, e che dice qualche cosa che è fondamentale per tutti noi. È un uomo che sta combattendo e emette una sapienza che è illuminante, che è imprescindibile. Per non entrare in tentazione bisogna stare nella preghiera. Non è che quando uno viene tentato prega. No, uno prega, quindi la tentazione arriva e uno sa come comportarsi. Bisogna scendere dal monte. Nella vita bisogna venire dal Tabor, bisogna venire dalla trasfigurazione. Non si può cercare il Signore dopo, o meglio, ma facciamolo anche dopo, per carità di Dio. Dio è buono, si prende tutto quello che gli diamo e sicuramente ci aiuterà. Ma l'assetto, il vero ritmo della vita cristiana è che io prima sto sul Tabor, quindi scendo e vado a Gerusalemme. Io prima so chi è il Signore per me e chi sono io per Lui, quindi vado a vivere la mia vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, che come sapete ci fa compagnia in questo tempo di Quaresima ogni giovedì, venerdì e sabato con l'itinerario quaresimale dedicato alla Madre di Dio, beata colei che ha creduto. E domani mattina, come sempre, vi ricordo che alle ore 7 è possibile riascoltare le sue catechesi dedicate al rito della confermazione. Domani andrà in onda la 7ª puntata, Il sigillo dello Spirito Santo. Per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.